questo nostro dossier parliamo di una band, i CCGP, fedeli alla linea, che aveva connotati politici molto accesi, molto evidenti. Veniva definita una band punk filosovietica. Quali sono state le condizioni politiche e sociali per la nascita del post-punk?
Dovrei pensare che la situazione nei diversi paesi europei fosse molto diversa, a prescindere dal governo e da dove andavano le cose. Posso solo parlare con una certa autorevolezza di ciò che è successo nel Regno Unito e in America. Quando imperava il punk, in realtà c'era un governo di sinistra nel Regno Unito. E in America c'era un governo democratico, quindi una specie di sinistra liberale di centro. Questi governi erano un po' bloccati e inefficaci e non riuscivano davvero a raggiungere molti degli obiettivi considerati progressisti. Quando il punk è diventato post-punk, abbiamo avuto Margaret Thatcher nel 79 e poi Reagan nell'80 negli Stati Uniti. Quindi c'è stato un passaggio al conservatorismo e ci sono gli inizi della disoccupazione di massa e molte politiche che rendono la vita più difficile ai giovani. Non so cosa stesse succedendo in Francia a quell'epoca, ne sono meno sicuro. Germania, Italia, Svizzera, devo ammettere che mi è meno chiaro se esistesse uno schema generale. Penso che in questo periodo ci fosse una tendenza generale verso il conservatorismo e una sorta di nuovo modo di pensare alla disoccupazione, secondo cui si riteneva che la disoccupazione su larga scala fosse il prezzo che valeva la pena pagare per fermare l'inflazione. Una delle maggiori preoccupazioni degli anni 70 era l'inflazione e la sensazione che l'economia fosse fuori controllo. Ci sono stati molti scioperi, scontri di piazza, azioni sindacali, quindi c'è stato un cambiamento nella popolazione. Occorreva tenere l'inflazione sotto controllo e si tendeva a impedire al movimento operaio in qualche modo di interrompere il normale funzionamento delle cose. Ora, la maggior parte dei giovani era di sinistra, quindi questo andamento delle cose non piaceva. Inoltre la politica globale della guerra fredda stava tornando ad essere più intensa, dopo un periodo negli anni 70 in cui c'era stata una sorta di distensione tra la sfera occidentale e quella sovietica. Si affacciavano nuove tensioni geopolitiche e una rinnovata paura di guerra tra il comunismo e l'Occidente. In quegli anni ho aderito alla CND, la campagna per il disarmo nucleare. Quella nucleare era una preoccupazione molto diffusa in quel momento. La guerra atomica sembrava una possibilità reale.
C'era una dimensione produttiva comune della quale tener conto quando si parla di post-punk?
Non credo che ci sia un fattore produttivo comune, in realtà, nel post-punk. Voglio dire, sì, insomma, forse possiamo considerare che i sintetizzatori erano diventati economici. Prima di allora i sintetizzatori erano cose che solo le rockstar benestanti o i gruppi di rock progressivo potevano permettersi. Erano strumenti molto grandi ed erano costosi e pesanti da trasportare. Serviva un camion per portarli in tour. Poi all'improvviso arrivano queste piccole tastiere che sono anche relativamente economiche. Voglio dire, sono ancora piuttosto costose, ma una persona normale poteva risparmiare per comprarli ed erano anche più affidabili. Ce n'era uno che si chiamava Behringer Vespa. Era qualcosa di molto simile a quello uscito sul mercato nel 1970, che si chiamava, mi pare, Seven, credo. E un sacco di gruppi post-punk poterono d'improvviso accedere a quel tipo di suoni. E si sente nella musica di quel periodo che c'era voglia di sperimentare, costruendo anche i propri sintetizzatori o facendo ogni genere di cose con tape loop e roba del genere. Quindi non credo che ci fosse davvero una questione di produzione discografica, più che altro il limite fin lì era stato tecnologico. Ecco, per esempio le drum machine sono diventate improvvisamente disponibili. Non ancora il campionamento, perché campionare era ancora un problema. Per ottenere dei suoni campionati dovevi lavorare in studi molto costosi, tipo Peter Gabriel, insomma, che si poteva permettere di comprarsi i suoi campioni. Per il resto del mondo musicale, compreso il post-punk, non c'era proprio modo. Agli inizi delle drum machine, come la Lind Drum, c'era il sequenziamento. Più tardi lo avremmo chiamato MIDI, quando sarebbe diventato completamente digitale. Questa rivoluzione tecnologica gioca a favore di tutte quelle persone che desideravano formare una band e fare musica con ritmi precisi, ritmi freddi, in un certo senso, impersonali. Quindi ecco che all'improvviso hai un sacco di gruppi, all'inizio degli anni Ottanta, composti solo da due persone. Spesso il cantante scrive i testi e poi c'è qualcuno che fa tutto il resto, si occupa del resto della musica, usando il sintetizzatore come se fosse un'orchestra. Cambiano i generi musicali e le strutture delle band e le cose diventano più facili. Anche se fondamentalmente un sacco di gruppi post-punk erano tipo la stessa formazione di un gruppo rock: chitarra, basso, batteria, cantante. Solo c'era un po' più di inventiva che all'interno di quella struttura tradizionale.
Lei ha chiuso idealmente la sua ricerca monumentale nell'anno 1984. La pone un po' come una data di cesura, evidentemente. Perché?
Well, I suppose that's because the book is very much Anglo-American focused and...
Beh, suppongo che sia perché il libro è molto incentrato sulla scena angloamericana. E sai, invidio quei gruppi tedeschi che hanno avuto un impatto nel Regno Unito, tipo DAF, i Deutsche Amerikanische Freundschaft, o i Neue Deutsche Welle, per esempio, oppure conosco gli Einsturzende Neubauten e alcuni altri gruppi. Per il resto non c'è molto d'altro in Europa, nel senso che io almeno non conosco altro abbastanza bene da poterne scrivere. È un argomento troppo grande per essere affrontato globalmente. Voglio dire, credo che voi lo sappiate, i gruppi di tipo post-punk hanno continuato a operare dopo quella data, il 1984. Se ne formarono di nuovi anche nel Regno Unito. C'erano gruppi come i Big Flame, che assomigliavano molto alla Gang of Four sotto molti aspetti, e operavano alla fine degli Ottanta. C'erano delle specie di gruppi industriali, per certi aspetti hanno iniziato nei primi anni Ottanta e sono diventati famosi tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio dei Novanta. Quindi si può dire che le idee post-punk siano andate avanti e molti dei gruppi originali abbiano portato avanti questo nuovo ordine. Penso ad esempio anche ai Cabaret Voltaire. Quindi sì, ogni data in cui si sceglie la definizione di un periodo è un po' confusa, in un certo senso è un po' arbitraria. Ma per me quel 1984 è stato l'anno in cui nella scena britannica e americana c'è stato un grande ritorno alle chitarre e alle influenze degli anni 60. E gruppi come i Byrds o i Velvet Underground erano i grandi punti di riferimento per la scena musicale. E c'era una specie di quella che è stata chiamata scena indipendente, definita dai mezzi di produzione e distribuzione da parte di etichette indipendenti. Nel 1984 emerge anche la parola indie, che definisce una certa estetica musicale, un certo tipo di suono che era fatto di chitarre sferraglianti, che spesso suonavano come quelle degli anni 60. Gente meno interessata a fare musica del futuro e più interessata a una sorta di revisione del passato e alla ricerca di possibilità nel passato. C'era anche una sorta di sensazione di alienazione rispetto alla musica degli anni appena precedenti, troppo orientata alle macchine, capite? Quindi un gruppo indie della metà degli anni Ottanta tendeva a non usare sequenze o drum machine o cose del genere, preferivano l'emozione delle chitarre. E anche le emozioni stesse erano cambiate. Il tipo di sentimenti espressi era simile alla sensazione di essere in esilio ai giorni nostri. Pensiamo agli Smiths, ai REM, ai Jesus and Mary Chain, sono gruppi costruiti sulle chitarre degli anni 60.
Quando lei scrive a proposito di formazioni storiche molto importanti come i Throbbing Gristle o Lydia Lunch, viene da pensare subito proprio al mondo dei CCCP e alle loro performance dal vivo. Throbbing Gristle erano ad esempio una formazione molto legata al mondo performativo dell'arte contemporanea, che metteva in scena atti sessuali e riferimenti al mondo della pornografia. Si esibivano ad esempio nelle gallerie d'arte in Inghilterra, ma non solo, e nei musei d'arte contemporanea. Pensa che vi fosse un legame tra post-punk e la dimensione della sessualità esplicita?
In realtà non ha un legame con la dimensione strettamente musicale o tematica. riguarda più atteggiamenti, approcci, una sorta di volontà di sperimentare, di impegnarsi nell'innovazione. Per me era una tendenza, una sorta di interesse ad essere estremi, un po' come gli estremi della coscienza o del comportamento umano. Come capita ad esempio ai Joy Division, e Ian Curtis era molto interessato a questi aspetti. C'era poi anche un interesse per i lati legati al simbolismo del nazismo, tutto questo genere di cose terribili che sono successe nel XX secolo. Fondamentalmente possiamo pensare, sintetizzando, a una formula di questo tipo. Creiamo disturbo, fastidio. Penso agli artisti della scena No Wave in America come Lydia Lunch, artisti che tendono ad essere più interessati alla psicosi e agli stati mentali estremi e ad esplorare anche le proprie emozioni oscure. Di nuovo i Cabaret Voltaire, che erano molto interessati a questa specie di paranoia della società della sorveglianza. I temi erano il potere e il controllo. Pensando a questa tendenza e al post-punk, potrei dire che si trattava in generale di una moda che toccava vari ambiti della produzione culturale. E certe emozioni, in certi periodi della storia del rock, vengono alla ribalta e diventano quasi una parola d'ordine. Quindi in Inghilterra una delle parole che piacciono alla gente era questa parola tedesca, Angst, paura. Tutti parlano di angoscia. Penso che l'angoscia sia simile alla paura e al tremore di cui parla ad esempio Kierkegaard. È un po' come il terrore, l'ansia, l'alienazione, tutto questo genere di cose che troviamo in queste espressioni artistiche. Ecco, alienazione era un altro termine usato dalla gente. In un certo senso in realtà si trattava di termini della metà del XX secolo che ritroviamo poi nell'esistenzialismo e molti tra gli artisti di cui stiamo parlando leggevano Camus. Insomma, siamo negli anni 70, quindi è davvero vicina ad esempio la Seconda Guerra Mondiale. C'è stata la soluzione finale, Auschwitz, i campi di concentramento. Abbiamo avuto orrore su orrore, la Cambogia, la guerra del Vietnam, il terrorismo, un panorama culturale di cose estreme che si vedono in televisione, bambini uccisi con il napalm. È come un tentativo quindi di fuggire dall'orrore. Quindi molti post-punk si occupano di questo, ma hanno anche a che fare con sentimenti esistenziali di terrore e dubbio. Dubbio, ecco, un'altra parola insieme a paura e alienazione. C'era un gruppo come Joseph Key, in Scozia, che realizzava un sacco di canzoni sul dubbio e sull'incertezza. E quindi è piuttosto un tipo di musica infelice. Ma questa sofferenza ha meno a che fare con l'amore, come invece accadeva subito dopo il 1984 con gruppi come gli Smiths. Qui la sofferenza ha a che fare con la solitudine. C'era più malinconia per lo stato del mondo, un senso della psiche umana come zona tormentata. Questa parola Angst era una parola molto importante quando ero piccolo, per moltissime formazioni della scena post-punk. Penso ai Joy Division, ad esempio, tutti avevano questa angoscia. Oh, scusa, ancora una parola mi viene in mente per caratterizzare quella stagione. Tensione. Pensa che un gruppo come i Killing Joke chiamavano la loro musica tension music. La musica non si ascoltava per rilassarsi o divertirsi, ma per essere più teso, perché eri come immerso in modo permanente in una pericolosa zona urbana dove il pericolo era ovunque intorno a te.
You were like in this dangerous urban zone where danger is everywhere, so tension music sort of reflected that. Sorry, Carl.
In chiusura, che cosa succede al nichilismo punk con il post-punk?
Il rapporto con il punk non è semplice. Molte delle tendenze sviluppate dal post-punk derivano dal punk e il punk stesso ha molti aspetti diversi. C'era una specie di rabbia nei confronti della società e c'era della frustrazione, ma c'era una sorta di vena nichilista, questa vena apocalittica, quella sorta di sentimento che non c'è un futuro possibile e anche un'interessante attenzione per gli estremi. Puoi vederlo nelle immagini che usano i Sex Pistols, immagini che hanno a che fare con il terrorismo, con l'interesse a scioccare le persone, a essere oltraggiosi, a esplorare cose proibite. Quindi il post-punk sviluppa tutto questo, ne parlavamo poco fa, specialmente con gruppi industriali come i Throbbing Gristle. Quel genere di elettronica, di potenza, lavora su cose sconvolgenti che hanno a che fare con l'omicidio, con il genocidio. Tutte queste cose cattive e malvagie sono affascinanti per questi gruppi e ci sono un sacco di gruppi specializzati in argomenti moralmente ambigui dove non viene presa alcuna posizione morale e non si capisce quale posizione etica assumano queste formazioni di fronte all'estremo. C'è una fascinazione malsana, spesso caratterizzata da un umorismo malato o da un umorismo nero, ed è una cosa molto brutta. La scena No Wave di cui ho parlato a New York in realtà non era molto interessata agli estremi della psicologia, lo psicopatico, l'assassino, il tipo di limite estremo degli stati psicologici umani. Insomma, nel post-punk, per tutto questo, c'è un collegamento diretto con il punk. L'importante era mostrarsi scioccanti. Si preferiva non fare moralizzazioni o dichiarare le proprie posizioni. L'opera doveva restare aperta a interpretazioni diverse.
Allora, era un'intervista di Enrico Bianda a Simon Reynold, che è uno dei più importanti critici musicali contemporanei. Con Minimum Fax ha pubblicato Retromania, Polvere di Stelle, Futuromania e Post-Punk, ed è proprio su questo libro, che è apparso in italiano nel 2018, che Enrico Bianda si è soffermato per questa intervista, che ha voluto fare il punto su una stagione musicale alla quale i CCCP si sono agganciati. Questo era il nostro penultimo appuntamento con il dossier di Alphaville, dedicato questa settimana alla band CCCP Fedeli alla Linea. Vi ricordo ancora una volta che l'occasione ci è data da una mostra che è in corso a Reggio Emilia, si intitola proprio Felicitazioni CCCP Fedeli alla Linea 1984-2024, e quindi questa era la penultima puntata, e domani qui negli studi di Rete 2 qui ad Alphaville ci sarà Gianluca Verga con noi per concludere il dossier. Perché? Perché lui ha organizzato negli anni 80 l'unico concerto, sembra, dei CCP che si è tenuto proprio nella Svizzera italiana. Quindi torneremo indietro negli anni 80, ci racconterà appunto della loro conoscenza e di quel concerto. Quindi appuntamento con l'ultimo l'ultimo segmento del dossier dedicato ai CCCP domani attorno alle 12:05.